Tutto in famiglia. Società, economia e consumi. Le sfide quotidiane degli italiani.
Got myself a pinzippo. Now I've got a pinzippo. Strolling down the way back home. I ain't got no place to go. If you're ever asking me the pinzippo, I will give you one for sure. Things are going right.
A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colabito.
Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovata Annalisa con
ciao,
la vita, ben trovata.
Ciao, buona settimana, ciao. Ben ritrovati.
Come stai Annalisa?
Bene, dopo una settimana di pausa e di relax meritato,
ti
credo.
Ti trovo in fiore, bene. Perché tu hai incontrato la primavera, cara Annalisa, nel tuo percorso. Qui ancora siamo indecisi con
e
questo
infatti,
tempo.
Infatti quest'oggi ho visto che il sole stenta a farsi sentire, a farsi vedere su Roma, ma penso e spero che arriverà presto. Sì, è stata una settimana di sole a sud, devo dire.
Bene, meno male, insomma siamo contenti di ritrovarti anche bella rinfrancata da questo momento. Saluto Donatella Geretto, oggi siamo un tiro di donne qui a Tutto in Famiglia per
problemi
parlare.
Problemi vostri.
Quindi attenzione perché insomma siamo anche abbastanza guerrieri. E dopo la festa della donna, no? Ci sentiamo
rinvigorite.
Esatto, a parte scherzi, insomma siamo pronte ad affrontare questo bel percorso che avremo nella prossima ora e mezza insieme a voi, insieme ai nostri ospiti che interverranno in diretta. E naturalmente se volete partecipare i temi sono tanti. Beh, partiremo con la richiesta di un ascoltatore che è un po' la richiesta di tanti genitori che hanno assistito a questo caso di cronaca di un ragazzo a Roma di 17 anni che si è suicidato dopo essere stato rimproverato dalla
dai
mamma
genitori
perché insomma era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.
È stata una giornata infelice quella della festa della donna per la comunità di Collefiorito che ha assistito al funerale del giovane 17enne che si è lanciato dal quarto piano dopo essere stato rimproverato.
La domanda che si pongono i genitori e che ci è arrivata in redazione è: allora come dobbiamo comportarci se neanche possiamo rimproverare? Come mai i ragazzi non sono in grado di sopportare un rimprovero di un genitore? Come dobbiamo fare ad arrivare a loro? E noi questo lo giriamo direttamente, questo quesito, al nostro esperto che tra poco sarà in collegamento con noi, che è il dottor Federico Bianchi di Castelbianco. Lui guida l'Istituto di Ortofonologia di Roma e ci darà ovviamente il suo punto di vista e il suo supporto.
Cercheremo di capire anche se c'erano altri problemi alla base. Non è che a causa di un rimprovero ci si suicida, quindi siamo stati rimproverati tutti e i genitori rimproverano, devono a un certo punto riprendere i figli. Probabilmente ci sono delle altre cause che portano a comportarsi e a suicidarsi, ci sono degli altri problemi.
Assolutamente. E poi volteremo pagina, cara Annalisa, e oggi affronteremo il tema della povertà energetica. Se ne parla poco nel nostro paese, ma ci sono delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e queste stesse famiglie fanno difficoltà anche a pagare le bollette energetiche. Un tema che è portato anche all'attenzione della politica, lo ha fatto un'associazione che si chiama Di Consum, noi lo ospitiamo settimanalmente nella nostra trasmissione, ne parleremo proprio con il segretario nazionale per capire quali sono i problemi legati alla povertà energetica e soprattutto quali sono e possono essere le soluzioni messe in campo. E poi come sempre il lunedì parleremo di fisco, di tasse e oggi rispondiamo a un nostro ascoltatore che ha chiesto informazioni sul saldo e stralcio. Abbiamo girato ovviamente la richiesta direttamente alla nostra fiscalista Laura Del Santo che alle 11:30 risponderà in diretta al nostro radioascoltatore e poi chiuderemo in bellezza, Annalisa.
Ancora una volta parleremo ai genitori, agli insegnanti e ancora una volta parleremo delle emozioni, di psicologia e dei giovani. Lo faremo con il canale In Viva Voce con noi, c'è già stata una diretta online, questo è il nome di questo canale, dove c'è uno psicologo che interviene e che spiega che dà alcune informazioni circa le emozioni nei giovani. Il prossimo tema durante la prossima diretta sarà l'ansia, avremo con noi una psicologa che ci racconterà che cosa accade in questi incontri e che cosa c'è dopo questi 4 appuntamenti definiti. L'appuntamento online ci ricorda che farsi aiutare da uno psicologo è giusto e che per avvicinarsi ai giovani parlare con gli esperti può essere d'aiuto per capirli meglio e chissà, magari provare ad evitare situazioni difficili come quella che si è verificata a Guidoni alcuni giorni fa.
E noi ne parliamo insieme al dottor Federico Bianchi di Castelbianco, che è in collegamento con noi, psicologo dell'età evolutiva. Lui guida l'Istituto di Ortofonologia di Roma. Ben ritrovato, dottore, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Beh, questo è un caso, dottore, che secondo me ha messo in discussione molti genitori, molte famiglie. Come sempre, quando accadono questi fatti tragici, ci si sente coinvolti in qualche modo e ci si chiede il perché. Ovviamente le famiglie sono diverse, però tutte quante probabilmente sono rimaste scosse dall'idea che un giovane possa aver deciso di togliersi la vita così a 17 anni a causa appunto di un rimprovero, a causa del fatto che poi i genitori lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Da che punto di vista bisogna affrontare il tema, dottore?
Ma intanto bisogna pensare che non è corretto attribuire al rimprovero la causa del suicidio, prima di tutto, perché non c'entra assolutamente nulla. Il fatto vero è che in Italia abbiamo purtroppo tanti ragazzi che, diciamo così, tentano il suicidio, purtroppo ci riescono, ma il problema è molto più diffuso, perché i ragazzi stanno male, perché vivono male, e quelle noi adulti, diciamo così, non riusciamo a comprendere tutti i significati che stanno dietro questi gesti, ne restiamo sempre drammaticamente colpiti, ma il problema è che uno degli errori che noi facciamo è di comparare la vita dei giovani di adesso con la vita nostra della loro età, che non è possibile fare una cosa del genere, perché magari 50 anni fa avere qualche soldo in tasca, un sorriso, una pacca sulle spalle e la domenica dei dolci era già una soddisfazione. Allora tutto ciò non ha nulla a che vedere con questo, e quindi anche quando vi sia una risposta, una situazione sembra tutta molto serena, purtroppo non lo è. Tant'è che nelle scuole vivono delle situazioni difficilissime, nonostante tanti docenti si devono da fare, di rapporti difficili fra coetanei. Non è così, la frase classica sono ragazzi si risolvono fra di loro è un errore enorme. Pensare che le droghe esistono solamente qualche ragazzo come tentativo, come conoscenza, è un altro errore. Cioè noi dobbiamo rivedere proprio la conoscenza degli stili di vita dei nostri ragazzi.
Direttore, mi sono permessa di dire qualche secondo fa che probabilmente i genitori, con l'aiuto degli esperti e quindi degli psicologi, possono entrare nel mondo dei figli e cercare di aiutarli e di avvicinarsi. È corretta come possibilità di gestione di un problema simile?
Non è proprio così, per un motivo, perché non è che possiamo pensare che ogni ragazzo abbia uno psicologo, innanzitutto. Il problema è diverso, è che noi dobbiamo essere come adulti più presenti nel mondo dei giovani, quindi significa, dai, diciamo così, che una buona presenza nei centri di aggregazione dei giovani, delle scuole, dello sport, significherebbe un esperto sentinella che possa individuare situazioni critiche, più che avere il ragazzo uno psicologo. Cioè la possibilità è che noi, la cosa vera è che purtroppo sono periodi bui dove gli adulti non sanno assolutamente nulla di quello che vivono e fanno i ragazzi, e questo è il problema grande. Non è se il ragazzo è perché i ragazzi sono vulnerabili, non è una novità, il problema è come fare. Però come fare? Non possiamo fare un test a ogni ragazzo, noi dobbiamo avere dei criteri diversi di valutazione dello stato di vita, di emotiva e non emotiva, di rapporti dei ragazzi. Alla base di questi criteri avere la possibilità di intervenire, io guardi, lo dico perché noi abbiamo 150 sportelli d'aiuto nelle scuole, quindi vi parlo proprio con una cognizione di una realtà, e veramente nessuno sa mai niente.
E questo dottore però è inquietante, perché c'è una fase in cui i genitori perdono il contatto con i loro figli, non sempre per colpa dei genitori o perché i genitori
non
magari non sempre...
Non è questione di colpa, è questione di bisogna rivedere i criteri di come si sta accanto ai giovani. Mm-hmm. I giovani sono diversi, ma anche gli adulti sono diversi. Quindi chiaramente c'è una spaccatura e non si riesce a stare vicini. Il non stare vicini è un bel problema e quindi non significa non essere mai a conoscenza di ciò che fanno i giovani.
È vero.
In questo caso i genitori avevano trovato nella stanza del figlio un bilancino e un tagliaerba. Subito dopo c'è stata il rimprovero,
sì, bene,
giustamente.
Però.
Pare che gli abbiano detto fumi troppi spinelli, quindi probabilmente il giovane faceva abitualmente uso di droghe.
Ma chi se ne frega, guardi, mi perdoni, non è quello, ma che... Se noi dovessimo pensare che chi fa uso di qualche spinelli si dovesse suicidare, allora praticamente avremo l'80% dei ragazzi non tornano più a casa. Ma non è così. Il problema è che lui si era fatto un'immagine di sé e pensava che questa immagine fosse... Io ho proprio l'ipotesi delle più stupide, avesse di sé un'immagine agli altri della famiglia che poi si è vista crollare quando... sentito scoperto, ma questa è praticamente un'ipotesi molto banale per di più, però quello che voglio dire non è quello, è che i ragazzi sono molto più fragili, molto più vulnerabili, ma noi ne parliamo solo quando si suicidano o fanno atti di violenza.
Infatti volevo chiederle, direttore, se alla base del suicidio ci fossero delle altre motivazioni secondo lei. Ha detto all'inizio dell'intervista non ci si può suicidare per un rimprovero ed è vero. E allora perché l'ha fatto, secondo lei?
Perché è molto facile, ma innanzitutto, onestamente non ho assolutamente
dati. No, ovviamente usciamo da questo caso, ma parliamo in generale,
no,
insomma, di quello che succede.
Parliamo in generale, il criterio è i ragazzi sono molto più vulnerabili. Noi invece ci attribuiamo una forza enorme, il che significa che lasciate sempre più soli, non hanno la capacità di gestire situazioni difficili e ne sono vittime, poi sono vittime anche fra loro stessi e noi siamo sempre all'oscuro di tutto, quindi come vede abbiamo descritto un soggetto che fa uno stile di vita che non è il suo, ma lo deve fare per forza, che vive male, che è vulnerabile e quindi qualunque situazione o di omicidio o di suicidio è l'esasperazione di uno stato del genere.
Eh sì, questo ovviamente fa comprendere quanto sia importante non perdere mai quel contatto, però dottor
sì, ma non solo, guardi, quello che è importante è che la smettano di pensare o di dire che si è suicidato per il rimprovero per colpa dei genitori.
Esatto,
è la cosa più cretina, ma veramente imbecille chi dice una cosa del genere.
Bene,
è
infatti...
veramente imbecille, guardi, mi prendo tutte le responsabilità, non me ne frega assolutamente niente, ma non è che non si può essere così idioti da dire si è suicidato per il rimprovero e dico perché non tace. Cioè, molte volte bisogna tacere, saper tacere, questo è un atto di intelligenza.
Beh, infatti ci siamo rivolti a lei che è un professionista del settore, no, che i giovani li conosce. No, ma sa perché? Perché a volte insomma ci fermiamo ovviamente alla notizia,
certo,
chiaramente poi non vogliamo neanche...
no, per carità.
Esatto, entrare nella dinamica, però è necessario comprenderlo.
È giusto dare la notizia, però è giusto, il criterio è che poi in queste situazioni che sono così delicate, che adesso chi vive il dramma sono i genitori, non è che sta, è quello, le vere vittime adesso, le seconde vittime sono i genitori, i familiari.
Infatti ora c'è la disperazione del padre, c'è un articolo sull'Huffington Post con le dichiarazioni del papà del 17enne che dice nessuno potrà ridarmelo, quindi
esatto,
siamo alla disperazione.
Esatto, ed è così, ed è giusto così, ed è vero così.
Senta, dottor Di Castelbianco, questa è un'età particolare, no, per i ragazzi. Lei ha detto è possibile anche che noi abbiamo un'idea, no, magari dei nostri figli e loro siano tutt'altro, che forse noi non siamo proprio in grado di comprendere il loro mondo. Ci mancano un po' gli strumenti perché il mondo è cambiato, perché noi ovviamente abbiamo vissuto un'epoca diversa. Ma che cos'è che noi possiamo fare e quando dobbiamo
che
farlo?
I padri, guarda, è molto semplice, che i padri, fin da quando i ragazzini sono piccoli, piccoli intendo di 4-5 anni, quindi intendo dire così, passino un tempo individuale, 2 ore a settimana con loro, tutte le settimane, piove o neve che ci sia, da soli, senza nessun altro, questo porterebbe una comunicazione tra figlio e padre, padre quindi figlio e genitori, così forte e così intensa che tante di queste cose non accadrebbero. E questo significa non andare dall'esperto, ma bensì avere un rapporto affettivo, ma costruttivo e di conoscenza.
Quindi bisogna avvicinarsi ai figli e cercare di farsi raccontare la loro vita senza invadere.
Sai che c'è, senza farsi, non è cercare, perché se un padre e un figlio si vedono tutte le settimane, 2 ore da soli, stando fuori anche a fare una passeggiata, lei pensa che ci sia bisogno di cercare di farsi raccontare, o è una crescita di rapporti che ovviamente ha per conseguenza il racconto tra loro come una cosa normale dei fatti della vita?
Eh sì, è così, insomma, ovviamente essere presenti è una cosa importante. Ha detto a caso un padre per dire ai genitori o era veramente rivolto agli uomini?
No, dico un padre perché la madre in qualche modo è sempre più presente dell'uomo. In generale,
purtroppo sì.
Invece l'uomo no, l'uomo dice sempre lavoro, insomma, intendo dire, si autoesclude con facilità. Quindi c'è un figlio, uno, se sono due, saranno due volte, esce 2 ore a settimana con ognuno singolarmente e inizi a costruire un rapporto che te lo porterai avanti negli anni e ti metterà a conoscenza di tutte le situazioni difficili del tuo figlio. Se non lo fai è un bel problema. Eccoci qua.
Ecco, il rapporto genitori-figli è naturalmente un rapporto che si costruisce nelle piccole quotidiane presenze, nelle piccole quotidiane
parole. Sì, ma anche in un rapporto diretto, fisso, importante, settimanale, che non è ti ho accompagnato a scuola, ma ho passo 2 ore con te per te, punto. E quindi che significa? Che significa proprio che c'è un interesse precipuo verso l'altro e non è un visto che vado in macchina e piove ti accompagno, due discorsi diversi.
Eh sì, assolutamente. Grazie davvero e buon lavoro al dottor Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma.
A risentirci. Sicuramente. Grazie. È stata una storia difficile quella che abbiamo raccontato, abbiamo provato a dare un'interpretazione, insomma, facendoci aiutare da un esperto rispetto ai fatti.
Beh, ci mette in discussione come esseri umani e soprattutto come genitori, perché la responsabilità la sentiamo tutti. Ovviamente nessuno dà la responsabilità di un gesto del genere ad un giovane, ma al suo vissuto, ai suoi dolori e a tutte quelle preoccupazioni che probabilmente un ragazzo porta dentro e che noi genitori non siamo in grado
di capire,
di cogliere. Esatto, per cui ci mettiamo davvero in discussione. A proposito di rapporto, di responsabilità genitori e figli, oggi è il giorno dei vaccini, da oggi a scuola solo con il certificato, come avrete sentito, niente più progrede sul fronte vaccini a scuola. Da oggi genitori che non hanno presentato la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all'esclusione per nidi e scuole dell'infanzia. Intanto è allo studio però un nuovo provvedimento che prevede il cosiddetto obbligo flessibile. I presidi dicono negli asili non potranno più entrare bambini senza certificato. Questa parola obbligo flessibile, insomma, suona un po' strana, però effettivamente c'è un tema per eventualmente aiutare tutte quelle famiglie che evidentemente ancora non si sono messe in regola, che non hanno vaccinato i propri figli. Nelle altre scuole in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso, quindi parliamo dalle scuole primarie in poi.
Siamo ritornati in diretta Tutto in Famiglia su Radio Cusano Campus, questa è la radio dell'Università Niccolò Cusano. Vi ricordiamo che potete utilizzare il nostro sito per riascoltare le nostre interviste, per seguirci tramite internet e leggere i nostri articoli, quelli che di tanto in tanto ne vengono fuori dagli interventi con i nostri ospiti. Parlavamo del 17enne di Collefiorito, della tragedia che si è consumata durante gli ultimi giorni della scorsa settimana. Ce n'è un'altra storia che somiglia un pochettino all'altra ed è siamo a Trento questa volta. Racconta di un 18enne che si trova in gravi condizioni ed è in rianimazione. Lorenzo, giù dal terzo piano, l'ultima notte in gita sulla neve, era con i compagni e nessuno ha spinto il giovane, quindi non si è buttato né l'hanno spinto, si è trattato di una caduta accidentale. Intanto Lorenzo combatte e staremo a vedere se riuscirà a vincere questa battaglia.
Speriamo, auguri. Intanto c'è da fare una riflessione sul tema della povertà energetica. In pochi probabilmente lo conoscono e stranamente anche la politica non si è attivata moltissimo. Per questo l'associazione Adiconsum dei consumatori ha battuto alle porte della politica chiedendo di interessarsi al fenomeno che riguarda moltissimi italiani. Noi ne parliamo insieme al segretario nazionale dell'associazione, Pier Paola Pietrantozzi, che è in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Voi avete individuato due cause della povertà ovviamente energetica: la crisi, la situazione economica, sì, insomma le contingenze economiche del paese, e direttamente la politica. Io sono rimasta molto colpita perché è difficile, facilmente, insomma, in genere si trova nelle cause direttamente citata la politica. Perché avete voluto mettere sul banco degli imputati proprio la politica del nostro paese?
Perché di fatto una delle cause della povertà energetica, che chiaramente è legata a tantissimi altri fattori, nel nostro paese in particolar modo è accentuata da una liberalizzazione del mercato dell'energia che è iniziata a zoppa a partire dal 1999, che era nata anche per dare diciamo ristoro ai consumatori, nel senso che con quella prassi si pensava di riuscire a ridurre il costo della bolletta, ma che di fatto così non è stato, perché in 20 anni sostanzialmente dalla liberalizzazione di questo mercato, che sappiamo ancora non essere completata, di fatto noi abbiamo comunque sempre visto aumentare la bolletta, e questo perché la bolletta energetica, molto più quella elettrica ma rispetto al gas, ma comunque entrambe hanno una struttura tariffaria composta da tante voci, molte delle quali non sono attinenti al consumo, quindi strettamente legate all'uso dell'energia, ma sostanzialmente corrispondono al pagamento di altri addendi, soluzioni che servono alla politica per alimentare altre situazioni, e questo non è chiaramente accettabile.
Assolutamente no, perché viene fatto poi proprio sulla pelle delle famiglie italiane, segretaria,
esatto,
direttamente.
Assolutamente sì. Insieme a questo poi c'è anche un peso elevato di imposte e accise. Allora sostanzialmente noi diciamo alla politica che bisogna sì completare questo percorso, ma partendo anche da una rivisitazione della struttura della tariffa insieme ad altre soluzioni. Perché? Perché la tariffa va alleggerita, va resa più trasparente, ma soprattutto va alleggerita di questi componenti, e mi riferisco prevalentemente agli oneri generali di sistema, parecchi dei quali sono legati a delle situazioni che dovrebbero andare a carico di tutta la collettività. Quindi noi abbiamo fatto anche delle proposte per dire che una parte di questi oneri dovrebbero andare a carico della collettività e quindi sulla fiscalità generale. Mi riferisco, per essere chiara, che ne so, al costo della dismissione delle centrali nucleari, agli incentivi alle aziende energivore, agli incentivi, o meglio, alla tariffazione particolare che si riserva alle ferrovie dello Stato, a tutti quegli costi di ristoro alle aziende che applicano la distribuzione dell'energia nelle isole o nelle zone meno disagiate. Cioè, è lo stesso bonus per l'energia elettrica. Sostanzialmente lo Stato lo finanzia dal prelievo tramite questi oneri generali, è un ulteriore componente rispetto alla struttura della tariffa. Pensiamo che questo non sia più accettabile, anche perché la situazione della povertà energetica sta scoppiando.
Ecco, ci dice i numeri e chi interessa la povertà energetica e come poi si realizza in
sì,
pratica?
Io di fatto avrei fatto un passettino indietro, se siete d'accordo, visto che non c'è molta informazione sul problema della povertà energetica e sappiamo che le famiglie italiane lamentano bollette troppo alte, e c'è il costo del consumo che va ad aggiungersi ad una serie di altri costi fino ad arrivare ad un totale insomma rilevante. Il passo indietro che però volevo fare prima di arrivare giustamente ai dati, Livia, è proprio il concetto di povertà energetica. Che cos'è, che cosa si intende?
Ok. La povertà energetica, allora, come dice la parola, si determina quando la famiglia o la persona singola, nel caso che sia un single, incontra difficoltà a saldare la propria bolletta energetica, che sia gas o metano. Questa, diciamo, è la definizione più semplice. Però la povertà energetica si concretizza anche sotto un'altra forma, più diciamo nascosta, ma ugualmente pesante, perché laddove per far fronte a situazioni di saldo bollette, per capirci,
sì,
una famiglia distoglie dal proprio reddito magari esiguo delle risorse che potrebbero essere più indirizzate all'alimentazione, allo studio per i figli, all'abbigliamento, ad altre cose che sono necessarie alla vita, anche quella è povertà energetica indotta, diciamo, ma comunque determinata da un peso della bolletta. Quindi la povertà energetica è questa. Poi ci sono anche due categorie dal mio punto di vista. C'è chi è proprio, possiamo definire povero energetico, perché di fatto è moroso, per capirci, quindi non gliela, sì, fa pagare le bollette. Ma c'è anche una categoria appunto di persone a cui mi riferivo, che possiamo definire vulnerabile, perché è quella categoria di persone che un po' vive borderline rispetto a questa situazione, mm-hmm, e quindi fatica e soffre costantemente per poter far fronte ai propri impegni con i venditori di gas e energia. Quindi questa è la povertà energetica, che si colloca dentro il concetto più ampio di povertà. Diciamo che la povertà energetica è un pezzetto del concetto più ampio di povertà relativa.
È chiaro.
Questo è interessante, perché ovviamente spalmato, pensate, ovviamente sui grandi numeri delle famiglie italiane, rappresenta
una cifra importante.
Esatto, un elemento su cui riflettere, un elemento economico su cui riflettere. Voi l'avete portato direttamente in seno alla politica questo tema, e che tipo di risposte avete avuto? Perché poi in pratica, insomma, un conto è raccontarlo in generale così, un conto è andare a batter cassa. Che cosa avete avuto indietro,
allora,
di risposta?
Abbiamo, diciamo, dagli interventi che sono avuti nell'iniziativa che abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo recepito una presa di coscienza che tra l'altro chiaramente esisteva, e quindi un accoglimento delle nostre proposte, perché poi noi abbiamo fatto anche delle proposte molto concrete rispetto a cercare di tamponare questa situazione, fino poi a cercare di risolverla o comunque contenerla. È chiaro che però ad oggi noi non vediamo ancora grandi risultati. Perché? Perché l'unico elemento che finora la politica ha posto in essere, e già da diversi anni, quindi non da oggi, è il bonus elettrico per l'energia elettrica e il gas, quindi praticamente quello sconto che si riconosce a chi dimostra di avere una certa situazione di povertà energetica. Però è un meccanismo, e questa è una delle cose tra l'altro che denunciamo, talmente macchinoso, complesso, e poi si rivolge a una platea anche un po' troppo bassa come reddito, dovrebbe essere elevata, per cui questi sono dati che dico sono della RERA, quindi non sono suffragati da situazioni concrete, mm-hmm, solo un terzo di coloro che ne avrebbero diritto in Italia alla fine ne usufruiscono.
Pensate.
Proprio per la macchinosità di questa situazione. Allora noi la prima cosa che diciamo è cerchiamo di creare un automatismo nei confronti di queste utenze, di queste famiglie che comunque si trovano in una situazione cronica, laddove chiaramente tu certifichi, controlli, questo è giusto che ci sia. Però un automatismo potrebbe, in bolletta, potrebbe rendere un pochino, potrebbe alleggerire, diciamo, questa situazione e rendere più fruibile anche l'utilizzo dei fondi stessi messi a disposizione che non vengono utilizzati. Mi sembra in un momento come questo anche abbastanza
magari
pesante.
C'è gente, ci sono gli italiani, le famiglie che non sanno dell'esistenza,
esatto,
di questi fondi, e quindi
sì,
non
sì,
sono a conoscenza, appunto perché non c'è informazione e non se ne parla. La situazione all'estero com'è?
Allora, diciamo che a livello europeo è comunque un elemento che è cresciuto in questi anni, perché riflette un po' l'effetto della crisi, quindi anche i paesi un pochino che stanno un po' meglio di noi indubbiamente l'hanno avuta. È chiaro che noi però siamo un pochino il fanalino di coda. Le dico dei dati da una ricerca recente fatta da un osservatorio, c'è anche l'osservatorio in seno all'Europa, perché l'Europa chiaramente si è mossa, perché ha capito che questo è un fenomeno che va assolutamente gestito, controllato e per quanto possibile arginato. C'è un organismo comunque europeo che ha pubblicato proprio il 20 di febbraio dei dati. Allora, sui 28 paesi europei la povertà energetica è più spinta nell'Europa del sud e a oriente. Il fanalino di coda è rappresentato dalla Bulgaria, quindi al 28° posto, ma l'Italia in questa graduatoria si colloca al 19°.
Beh,
quindi capite bene che noi siamo messi abbastanza male.
Direi assolutamente di sì, però questo dovrebbe far comprendere comprendere anche quanto sia importante intervenire e farlo subito. C'è un tema, no, che noi abbiamo appunto citato, che è quello delle liberalizzazioni. Perché in Italia, dal momento in cui sono partite le liberalizzazioni, le lenzuolate Bersani, cioè questo non ha portato a un reale vantaggio per i consumatori, quindi una possibilità di risparmio, ma la concorrenza liberalizzata invece ha lasciato tutto esattamente come prima, con dei fenomeni anche di cartello, anche se proprio magari non si dovrebbe definire così, però insomma ci siamo compresi, dottoressa. Sì. Cioè, che cos'è stato che non ha funzionato?
È un po' quello che dicevo all'inizio, cioè il processo di liberalizzazione non è stato fatto in Italia nella forma corretta, con una regolamentazione e un controllo adeguati. Diciamo, si è semplicemente aperto il mercato, e questo ha permesso a chi aveva più forza, come dite voi, di potersi porre anche in maniera un pochino più prepotente. Però non è solo questo il problema, cioè non c'è solo il cartello. A oggi, in un mercato che è così ancora poco, è regolato sì, ma insomma c'ha delle falle, oggi si affacciano anche tanti piccoli venditori che capiscono che vendere energia è un business importante e che poi non danno le garanzie, e sono gli eventi delle società di vendita, alcune delle quali recentemente sono anche fallite, lasciando quindi delle problematiche in capo ai consumatori, no? Quindi il dato vero è che bisogna fare delle regole, innanzitutto gestire meglio il mercato, individuando un albo dei venditori che siano certificati, affidabili, onorabili e che quindi che rispondano a determinate caratteristiche. Dopodiché bisogna saper gestire quella classe di consumatori più deboli e quindi tutelarle, prevedendo per loro delle situazioni di tariffazione, di bonus, di quello che vorremmo inventarci, però per poter tutelare quella fascia che non è così libera di, molto spesso non è manco preparata a cambiare operatore, andare a fare le comparazioni per quanti strumenti sono stati inventati. Quindi c'è da fare tanto, però alla sua domanda la risposta è: noi abbiamo avviato un processo e, come spesso capita in Italia, non l'abbiamo definito.
Ecco, quindi non ci saranno buone novità nell'immediato. Abbiamo cominciato l'intervista parlando del dialogo che c'è stato con la politica. Che cosa cambia nell'immediato?
Bisogna essere positivi innanzitutto. Diciamo che noi sappiamo che, se non cambia, a luglio 2020 si apre completamente il mercato dell'energia. Quindi su questo fronte si sta lavorando. Noi come associazione, insieme anche a altre dell'azienda, abbiamo anche fatto dei manifesti, eccetera. Noi dobbiamo puntare su una cosa. Alcune cose già sono state fatte, altre bisognerà realizzarle insieme alla politica. Quindi dobbiamo tutelare i più deboli, e l'abbiamo detto, cercando di mettere in atto degli strumenti che sono il bonus e quant'altro, per dargli un ristoro immediato. Noi proponiamo ad esempio anche la creazione di un fondo, come Adiconsum, questa la dico, alimentato con gli arrotondamenti delle bollette. Pensate quanti soldi potrebbero entrare, non costerebbero a nessuna, che potrebbero dare anche ristoro in questo
gli
caso.
Arrotondamenti al centesimo,
quelli che vediamo spesso, sì, no? Sì. Per dire, questa è una proposta proprio nostra,
interessante, però
però è una proposta secondo me interessante. E dice quindi bonus automatico e controllato, fondo eccetera, quello che dicevo prima, la rivisitazione di una tariffazione più snella, più semplice, più leggera, dove gli oneri in parte che pesano e che sono impropri possano essere spostati su una fiscalità e dedicati chiaramente però sempre al mondo dell'energia o là dove servono. Però c'è anche un aspetto importante: dovremmo valorizzare anche la nuova tecnologia e le innovazioni, perché questo è un mondo che corre velocemente. E allora un'altra proposta che abbiamo fatto anche come Adiconsum, ma che di fatto è anche conosciuta, non me ne voglio il merito pieno, è la gente più debole sostanzialmente tende a vivere nel patrimonio pubblico, no? I famose case popolari o dello IERP eccetera. Quelle case, se potessero essere rivalutate con le nuove rivisitate con le nuove tecnologie, quindi facendo degli interventi strutturali,
i pannelli solari per esempio,
esatto, ma anche tutti i cappotti termici, cioè tutte quelle cose che puntino a attuare risparmio energetico ed efficienza energetica grazie appunto alle nuove tecnologie, porterebbero due grandi vantaggi fondamentali che poi alla fine si aiutano. Uno, alleggerirebbero il costo della bolletta a chi ci abita. Due, valorizzerebbero il patrimonio pubblico generando investimenti e lavoro, e quando si genera lavoro automaticamente si abbassa anche la povertà in generale e quella energetica in particolare. Giusto. Quindi il modello vero è un'economia circolare dove anche la povertà energetica si colloca perfettamente, ed attuarla con questa logica che va verso il risparmio, l'efficienza e l'alleggerimento potrebbe dare degli aiuti importanti. Quindi ci sono tante cose da fare, io penso che se c'è volontà si possano fare, quindi noi abbiamo fatto delle proposte come faranno gli altri, ora la politica però dovrà anche avere la capacità di ascoltarci e di metterle e realizzare quelle che riterrà opportune.
Speriamo. Intanto noi ne stiamo parlando, tra le tante cose che si possono fare la prima è parlarne e spiegare come stanno le cose, che cosa si può e si deve fare. Ora staremo a vedere se faranno orecchie da mercanti o no.
Intanto, cari ascoltatori, andate a vedere se insomma potete accedere al servizio di bonus sociale per l'energia, insomma andate al comune a richiederlo, mi raccomando, soltanto un terzo degli italiani che ne hanno diritto lo richiedono, quindi ci sono due terzi di italiani che non lo fanno. Non vi spaventate, però è un diritto, anche se è difficile e insomma una peripezia riuscire ad ottenere, però vale la pena sicuramente un tentativo. Io ringrazio il segretario nazionale di Adiconsum che è stato gentilmente in collegamento con noi, Pierpaola Pietrantozzi. Alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie anche a lei.
È uno dei tanti vantaggi di cui le famiglie italiane potrebbero usufruire, ma non magari non ne sono al corrente, non lo sanno.
Alcuni si scoraggiano anche perché le pratiche burocratiche non sono proprio alla portata di tutti, però magari con l'aiuto di un CAF, naturalmente proprio bisognerà sempre presentare la propria posizione esegua, con l'aiuto di un CAF andare al comune e cercare di farsi aiutare, perché effettivamente insomma in determinate situazioni può essere utile
d'aiuto.
Invece, cara Annalisa, quest'uomo, questo falegname di Latiano, e sì, siamo in provincia di Brindisi, ha pensato di aggirare l'ostacolo direttamente derubando il sistema dell'energia elettrica. Pensate che ha fatto un furto di energia elettrica per 60.000 euro.
Un genio.
Ora è stato arrestato. L'attività di verifica è avvenuta all'interno della falegnameria dell'uomo, dove è stata accertata la presenza di un bypass, ha fatto un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica. Pertanto l'energia prelevata non veniva registrata dal contatore presente all'interno del laboratorio. L'allaccio abusivo sostanzialmente alimentava tutta una serie di macchinari, fra cui una sega a nastro, una troncatrice, una pialla combinata, una raffinatrice, due piallatrici, cioè praticamente lui mandava avanti la falegnameria attaccata alla rete elettrica. Comunque diciamo che più o meno ha spillato allo Stato un controvalore di circa 60.000 euro.
Ahia, adesso però è stato beccato e sono dolori.
Sono dolori, assolutamente. E poi invece le notizie sul positivo. Diceva la segretaria, dobbiamo guardare alle rinnovabili sempre di più. E diamo il benvenuto a questo forno, cara Annalisa, che nella diatriba tra forno a gas e forno elettrico si inserisce e sbaraglia tutti, perché questo cuoce le pietanze con il sole. È un forno solare che si chiama Gosan, esiste veramente, cuoce le pietanze all'interno di un tubo in vetro sigillato che tocca la temperatura di 290 gradi.
E bisogna metterlo al sole, scusa.
L'energia diretta del sole. Adesso vediamo, tra l'altro c'è anche un video molto, molto carino.
Il sole quando c'è? In inverno sole non ce n'è.
Quindi
come
quando
si
tu
fa,
vai a
scusa,
fare il picnic, se è inverno hai ragione, oppure se si annuvola improvvisamente.
E come
no?
fai? Scusa, se stai preparando una bella lasagna,
niente, con le pietre
cannelloni al
capito,
forno.
Capito, con le pietre focaie. No, ma guarda, ma qui non ce li puoi
posso
mettere i cannelloni.
Posso
ma guarda che cos'è, è un tubo, ma ce la puoi mettere una lasagna?
Eh no, certo.
Ma non è per
neanche
noi,
due
comunque
patate forse.
No, cara
non
Annalisa,
ci puoi mettere neanche due patate.
Questo Gosan lo rimandiamo, sarà anche sicuramente verde, quello che vuoi, è anche utile, però insomma diciamo non è per noi. Dunque lui cuoce gli alimenti al sole, utilizza i raggi del sole come fonte diretta di energia per scaldare le pietanze fino a cuocere. Un gadget composto da una camera di cottura cilindrica sottovuoto in vetro di 1,2 litri di volume, quindi anche piccolina, nel quale vanno inseriti gli alimenti da cuocere attraverso un apposito vassoio a scorrimento. Sì, ma per fare un picnic alla fine
no, infatti
ci vogliono 8 ore di sole.
La vedo abbastanza complicata. Mezzo. Meglio i forni che usiamo noi e che conosciamo.
Esatto, anche il barbecue.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Il femminile, la bellezza del femminile, ne parla oggi Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, pagina 25, dicendo che serve una festa della femminilità, intesa non come requisiti estetici, ma etici ed effimeri, che possano celebrare la bellezza delle donne, che sono esseri creativi, sia che diventino mamme, sia che parlino di matematica o facciano altro. Parla del femminile, dell'importanza del dialogo anche tra il femminile e il maschile, allontanandosi dagli stereotipi e dagli obblighi biologici che ci rendono diverse dagli uomini.
Bene, interessante, vale la pena sicuramente un approfondimento, come vale la pena entrare sempre nelle questioni che ci riguardano da vicino, quelle economiche, del fisco e delle tasse in particolar modo. Oggi dobbiamo rispondere ad un ascoltatore che chiedeva delucidazioni su un tema molto interessante ed attuale. Abbiamo girato ovviamente la nostra richiesta all'esperta.
Tasso e tartasso, tutto quello che bisogna sapere per sopravvivere al fisco.
Non conosce la frase "al mondo nulla è inevitabile tranne la morte e le tasse"?
Ora la conosco.
Beh, a volte però, insomma, può essere in determinati casi anche un piacere pagare le tasse, soprattutto in presenza di rottamazione. L'ascoltatore Gerardo ha chiesto alla redazione un approfondimento sul tema del saldo e stralcio. Noi abbiamo chiamato ovviamente a rispondere la nostra esperta Laura Del Santo, commercialista e fiscalista. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ecco.
Ebbene, dicevamo, in presenza ovviamente di rottamazione tutto sembrerebbe più facile, insomma, ci alleggerisce un pochino.
Certo che sì, poi ci sono tante modalità di rottamare le cartelle e quindi molte anche sono parecchio convenienti,
ebbene,
diciamo così, convenienti.
Siamo arrivati alla rottamazione ter, dottoressa.
Sì, siamo arrivati alla rottamazione ter, abbiamo fatto la 1, la bis, e adesso abbiamo la TER, che è abbastanza variegata e che comprende anche i decaduti dalla rotamazione 1 e dalla rotamazione 2, quindi comprendo un po' tutti, sia quelli che ex novo faranno richiesta di rotamazione dei ruoli e delle cartelle, sia quelli che l'avevano già fatto con la rotamazione 1 e con la rotamazione bis e che però non sono riusciti a pagarlo, a pagare le rotamazioni, perché le rate erano molto poche e molto ravvicinate e quindi da un punto di vista finanziario non sono riusciti. In ogni caso la rottamazione ter raccoglie tutti, ovviamente con differenze, però diciamo che più o meno tutte le casistiche possono rientrare nella cosiddetta rottamazione ter, ognuna con le sue differenze.
E allora entriamo un po' nel dettaglio, dottoressa, per cercare di capire ed arrivare fino al saldo e stralcio che ci ha chiesto il nostro radioascoltatore.
Sì, allora dunque, no, io direi partiamo dal saldo e stralcio perché diciamo forse è la cosa più semplice,
sì,
da chiarire. Ok, allora ci sono due possibilità di saldo e stralcio. C'è il saldo e stralcio per tutti e c'è il saldo e stralcio per alcune categorie. Parliamo sempre di persone fisiche, e cioè il saldo e stralcio dei ruoli sotto i 1000 euro. Sono i ruoli che sono stati affidati all'agente di riscossione, quindi non importa che ci siano stati anche notificati, ma devono essere affidati all'agente di riscossione entro il 31/12 del 2010, quindi tutti i ruoli emessi ed affidati dal 2000 al 31/12/2010 sotto i 1000 euro. In questo caso automaticamente ci vedevamo eliminare questi ruoli. Vada bene, parlo di ruoli, non di cartelle. Ogni cartella potrebbe contenere più ruoli.
Bene.
Quindi andiamo a vedere i ruoli appartenenti alla cartella. In questo caso, appunto, se inferiori a 1000 euro e affidati all'agente entro il 31/12/2010, vengono automaticamente cancellati. Dovevano essere automaticamente cancellati entro il 31/12 del 2018. Semplicemente a questo punto, siccome siamo a marzo del 2019, basta verificare che questa cosa sia stata fatta automaticamente e casomai andare a chiedere spiegazioni. Come si fa a verificare? Facciamo un piccolo passo indietro. E come si fa a sapere che tipo di ruoli abbiamo sul nostro codice fiscale? La cosa più semplice è andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni. Bisognerebbe avere o lo SPID, che è l'identità unica digitale, oppure le password, la username e la password dell'Agenzia delle Entrate normale, quindi mm-hmm. vale anche per Agenzia delle Entrate e Riscossione, ex Equitalia per intenderci, appunto andare sul sito con le proprie credenziali e vedere il proprio estratto di ruolo. Estratto di ruolo che tra l'altro molto spesso è anche diviso per comuni, quindi per esempio mi riferisco alle multe, ma in generale l'estratto di ruolo comprende tutti i ruoli da pagare, che derivino da dichiarazione dei redditi, che derivino appunto da multe, oppure bollo, auto, oppure altre situazioni debitorie di tributi da dovere. Appunto guardando l'estratto di ruolo, già l'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, ci possiamo andare anche di persona, quindi non è necessario per forza andare su internet o sul sito, appunto guardando questo stato di ruolo, già l'agenzia ci dice quali possono essere rottamati e quali no. E quindi già ci facciamo un'idea. E certo. A proposito di quello che dicevamo prima, saldo e stralcio sotto i 1.000 euro, quali sono stati effettivamente stralciati? Ecco, questa prima cosa, questo primo stralcio sotto i 1.000 euro è ovviamente riservata a tributi che più o meno sono anche già caduti in prescrizione.
Sono passati praticamente quasi 10 anni, dottoressa.
Quasi, in realtà ne sono passati 8, perché dovevano essere fatti entro il 31-12 del 2018, quindi 8. Non sappiamo che però le imposte da dichiarazione vanno in prescrizione dopo 10, quindi più o meno sono andati in prescrizione. Magari invece era un ruolo del 2002, quindi certo. Ovviamente ne erano passati 16, quindi bisogna andare a vedere. E va bene, ok, però non abbiamo più questa pendenza che volendo può anche dare fastidio. Mm-hmm. Questa è la prima casistica. La seconda casistica è forse quella più interessante e riguarda il saldo e stralcio dei ruoli di qualsiasi importo affidati all'agente di riscossione dal 2000 fino al 31-12-2017, quindi l'arco temporale è molto più ampio e anche molto più vicino a noi, è riservato solo alle persone fisiche, però solo ai contribuenti che sono in un grave e comprovato stato di difficoltà economica. Allora, chi lo attesta, chi lo comprova questo stato di difficoltà economica, lo comprova come sempre l'ISEE del nucleo familiare, che non deve essere superiore ai 20.000 euro. È un importo non proprio altissimo, quindi lo stato di difficoltà è grave. Infatti la legge dice grave e comprovato stato di difficoltà economica. Allora, se siamo in questa casistica, possiamo chiedere il saldo e stralcio parziale, non come prima, completo, quelli sotto i 1.000 euro mi riferisco, il saldo e stralcio parziale dei ruoli. Ricordiamoci anche che nel caso in cui sia stata aperta addirittura una procedura di liquidazione di crisi della persona fisica, la legge di riferimento, la numero 3 del 2012, anche in questo caso può essere fatto questo saldo e stralcio parziale dei ruoli. I tributi che possono essere stralciati sono solo quelli da dichiarazione, cioè solo i tributi e i contributi dichiarati ma non versati perché non ce la fai finanziariamente, quindi non parliamo di evasione fiscale, non parliamo di elusione fiscale, intendo dire che chi non ha dichiarato le imposte e poi è stato pizzicato perché c'erano delle anomalie nei dichiarativi, mi riferisco non soltanto a tributi penali, quindi falsa fatturazione o falsa contabilità, ma anche a cose un po' più lievi, ma comunque non l'ha dichiarato, ecco, in questo caso non è previsto il saldo e stralcio. Ecco. Ci riferiamo proprio a persone, sì, che hanno dichiarato, quindi persone che hanno dichiarato, ma che non ce l'hanno fatta a versare questi tributi.
Bene.
E appunto ci riferiamo a persone in difficoltà economica. Che cosa succede con questa rotazione? Qual è lo sconto? Lo sconto è più importante rispetto a una qualsiasi rotazione TER, 1 o BIS che sia. Ricordiamoci che le rotazioni prevedono la possibilità, se appunto aderiamo alla rotazione, di non pagare sanzioni e interessi di mora. Anche in questo caso non paghiamo sanzioni e interessi di mora, ma in realtà anche per quanto riguarda la quota capitale, cioè l'imposta, ad esempio IRPEF o IVA, che era da pagare, che era stata dichiarata da pagare ma che non l'abbiamo versato, anche sulla quota capitale, nel caso di saldo e stralcio in comprovata difficoltà, anche la quota capitale subisce una riduzione. e quindi, ed è questa la novità, e la riduzione è piuttosto notevole, dipende dall'importo di l'ISEE. Sono tre casistiche semplicissime, le diciamo subito.
Certo.
Se l'ISEE è più basso di 8.500 euro, l'importo dovuto del ruolo dell'imposta da pagare è solo il 16%, quindi c'è uno sconto dell'84%, direi notevolissimo.
Come no?
Se l'ISEE è tra 8.500 euro e 12.500 euro, l'importo dovuto è il 20%. Se l'ISEE è superiore a 12.500, ma entro i 20.000, il riferimento che facevamo prima, che è il limite massimo di l'ISEE per poter aderire a questa rottamazione, a questo tipo di rottamazione, l'importo dovuto è il 35%. Quindi uno sconto, in quest'ultimo caso, del 65%.
Beh, insomma, anche qui.
Quindi diciamo che il saldo stralcio effettivamente sembra venire incontro a persone in grave e incomprovato stato di difficoltà economica, perché appunto non eliminiamo solo le sanzioni e gli interessi di mora, che comunque sono una parte abbastanza considerevole del ruolo, ma abbattiamo anche buona parte della quota di della quota capitale. È evidente che poi nel momento in cui dobbiamo presentare una domanda entro il 30 di aprile, come sempre, 2019, che poi nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate accoglie questa domanda e ovviamente verifica la veridicità delle indicazioni riportate nell'ISEE, poi noi dovremo pagare o in un'unica soluzione o in 5 rate. Questo importo notevolmente ridotto, perché obiettivamente pagare anche il 35% di un importo a ruolo è, diciamo, uno sconto,
esatto,
abbastanza.
E poi poterlo fare magari in 5 rate, insomma, è sicuramente un aiuto interessante.
È sicuramente, dottoressa, un aiuto. Questo riguarda solo il saldo e stralcio parziale dei ruoli per le persone in difficoltà. Tutti gli altri tipi di rottamazione TER, altri tipi, in realtà è un'unica tipologia, poi diciamo che esistono altri tipi perché raccattiamo, non so se si può usare questa
sì,
parola,
sì, beh,
anche
si capisce,
quelli decaduti dalla prima e dalla seconda. Però tutti l'altra, diciamo, la rottamazione TER, che poi è molto simile alla 1 e alla bis, prevede lo sconto, o meglio il mancato, e si può non pagare le sanzioni e gli interessi di mora, ma con rateizzazioni diverse sia rispetto a questa casistica che abbiamo appena detto del saldo e stralcio, ma soprattutto diverse rispetto alle rate che erano state previste nella prima e nella seconda edizione della rottamazione. E cioè, mentre la prima rottamazione e la rottamazione bis, ampiamente scadute, prevedevano 5 rate massimo, questa nuova rottamazione TER prevede una rateizzazione in 18 rate.
Ah, però,
in 5 anni. Quindi ovviamente è molto più diluito, quindi c'è un vantaggio economico, perché non paghiamo sanzioni e interessi di mora, e c'è un vantaggio finanziario, cioè anche il nostro portafoglio dovrà uscire del dovuto, ovviamente in un tempo molto più ampio. Solo nel caso in cui parliamo di recupero di rottamazione bis che non avevano pagato entro il 7 di dicembre, le rate sono 10, ma questo è un caso un pochino particolare. Però in generale chi aderisce alla rottamazione TER, sempre facendo domanda o sul sito o personalmente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione entro il 30 di aprile 2019, quindi chi aderisce alla rottamazione TER avrà una dilazione di pagamento. Può pagare anche in un'unica rata, certamente, perché no? Comunque, in generale, una dilazione di pagamento con 18 rate, quindi abbastanza
comoda.
Appunto,
sì,
comoda.
Comoda, direi di sì.
Abbastanza comoda, sì.
Ecco,
ovviamente su questo poi ci saranno gli interessi, eh? Non è che ci pensiamo che ci sono dei piccoli interessi passivi per ogni rata, però comunque l'interesse è dello 0,3% contro una misura ordinaria del 4,5%. Quindi,
insomma,
comunque,
accettabile.
Direi, piuttosto accettabile. Sì.
Che cosa dobbiamo aggiungere, dottoressa? C'è qualche cosa che non abbiamo detto in conclusione?
Ma abbiamo detto abbastanza tutto. Allora, ripetiamo, diciamo brevemente. Ognuno dovrebbe andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, andare fisicamente all'Ex Equitalia e farsi fare un estratto di ruolo. così capisce sul proprio codice fiscale quali sono i ruoli che pendono. E capisce anche, perché glielo dice l'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, quali può rottamare, che sono appunto quelli per, diciamo, in generale, lasciando perdere un attimo il saldo stralcio che abbiamo detto prima sotto i 1000 euro, che sono appunto quelli affidati all'Agenzia delle Entrate entro il 31/12 del 2017. Quindi, insomma, facciamoci, capiamo che cosa succede e che cosa possiamo effettivamente rottamare. Dopodiché facciamoci un conto, capiamo di cosa parliamo, di che importi parliamo, e a quel punto, se ci interessa fare questa rotamazione, quindi anche un po' liberarci da questo
fardello,
no? A volte uno si sente un attimino così a disagio.
Beh, sì, certo, è chiaro.
Anche perché poi magari se uno non paga per un po' di tempo possono insorgere fermi amministrativi alle auto, ci possono iscrivere ipoteche, va bene, non sulla prima casa, però insomma è una cosa abbastanza difficile. Se decidiamo di farlo, allora a quel punto presentiamo domanda. La presentiamo entro il 30 di aprile del 2019, anche questa si può fare online, si può fare con la PEC, PEC su PEC, quindi il contribuente deve avere una propria PEC e mandarla alla PEC dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, oppure si può fare di persona presso lo sportello. A quel punto bisognerà aspettare il 30 di giugno. Il 30 di giugno del 2019, entro il 30 di giugno, l'agenzia ci risponde e ci indica l'importo di residuo da pagare insieme ai bollettini oppure alla determinazione dell'unica rata da pagare a seconda
di quello che decidiamo,
di quello che abbiamo deciso. A quel punto in poi la prima rata scade sempre il 31 di luglio, quindi cominciamo a vedere quando sono le scadenze. In generale sono luglio e novembre e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno. Ce le andiamo a studiare, ce le vediamo, ci arriva un bel prospettino e le capiamo, ce le segniamo sul calendario.
Esatto, e che non le dobbiamo assolutamente bucare, perché siamo arrivati veramente alla fine. Esatto, esatto. Beh, il quadro noi l'abbiamo fatto rispondendo anche al nostro amico Gerardo, come sempre a disposizione, come avete sentito, con una chiarezza adamantina, la dottoressa Laura Del Santo, che risponde settimanalmente alle richieste dei nostri radioascoltatori. Fatele pervenire anche all'indirizzo di posta elettronica info@radiocusanocampo.it e noi lo gireremo alla nostra fiscalista del cuore. Grazie dottoressa Del Santo, buona
grazie
giornata, alla prossima.
A presto, alla prossima.
Tasse, tasse, bellissime adorabili tasse.
Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi.
Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco.
Il cinema può farci ridere.
Lupo Lula?
La?
Cosa?
Lupo Ulula e Castello Ululì.
Può farci piangere.
Quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
Tanto sei il solito imbroglione, dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io.
Il cinema può anche terrorizzarci.
Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Ma soprattutto, il cinema è la forma d'arte popolare più importante del nostro tempo e le sue storie ci parlano dei sogni e degli incubi del presente e del passato.
Rispetto ai vari film documento che sono stati fatti sull'11 settembre, questi film dei supereroi funzionano meglio perché vanno al di là della cronaca e si interrogano su questioni più profonde.
Buio in sala, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia, con Annalisa Colavito.
E siamo ritornati in conclusione, questa volta per tornare a parlare di psicologia. La psicologia online è un confronto attraverso Facebook con gli psicologi. Questo confronto ha un nome, si chiama In Viva Voce con Voi ed è un programma di dirette Facebook che serve ad affrontare le emozioni online. Le emozioni sono la cartina di tornasole degli adolescenti, non solo. Ovviamente è un progetto per adulti, quindi insegnanti e genitori, organizzato in 4 dirette. La prima è stata già fatta, la prossima si terrà il prossimo 3 aprile aprile ne parliamo con la psicologa del Centro Medico Viva Voce, che è la dottoressa Giada Sera. Ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno. Salve, buongiorno.
Dottoressa, come nasce intanto il canale In Viva Voce con voi, che trovo essere molto innovativo, perché tramite Facebook e tramite internet è possibile interagire con uno psicologo, giusto?
Allora, diciamo che nasce dal desiderio di fare cultura sui disturbi del linguaggio e dell'area psicologica. Infatti parte fondamentale della missione del Centro Medico Viva Voce è quella di costruire un po' quel contesto culturale che vada un po' a contrastare gli stereotipi, ma anche solo la disinformazione rispetto a chi soffre di difficoltà comunicative. Questo perché il centro nasce dall'esperienza di Giovanni Muscarà, che è ex balbuziente fondatore del centro, che per tanti anni ha convissuto, diciamo, con la disinformazione o le etichette legate a questa sua difficoltà, e quindi in prima persona lui si è messo e ha lavorato per trovare un metodo per risolvere il suo problema. E quindi il centro ha questa sensibilità e si presuppone, si pone come obiettivo proprio questo, soprattutto nel canale In Viva Voce con voi.
Beh, mi stupisce molto l'utilizzo di Facebook per arrivare agli adulti, ai genitori e agli insegnanti, ma mi fa anche piacere d'altra parte, perché è più accessibile, facilmente accessibile, e forse possono seguirvi tutti.
Sì, esatto, l'obiettivo è proprio di andare a rispondere alle domande di insegnanti e di genitori, prendo un'utenza più ampia possibile, ovviamente. Detto questo, poi ci sono tanti anche altri incontri, o nel centro medico c'è proprio un servizio dedicato ai genitori per accogliere le loro domande e orientarli.
Sì, anche perché, dottoressa Ressera, c'è un tema che noi affrontiamo poi spesso qui, è la difficoltà che hanno le persone a rivolgersi ad un centro, a degli psicologi, sì, perché magari non riescono a comprendere quando è arrivato il momento di farsi aiutare e da chi farsi aiutare. Quindi anche poter accedere ad un servizio attraverso la rete, attraverso Facebook, e farsi un'idea di quello che accade, magari porre le prime domande o ricevere comunque direttamente delle risposte, può essere un primo incontro, dottoressa.
Esatto, sicuramente uno dei nostri obiettivi in questo canale è dare sì una chiave di lettura del comportamento, delle reazioni dei figli o dei loro alunni, ma proprio l'obiettivo è orientare l'adulto che non sa che cosa sta succedendo e di conseguenza non sa cosa fare. Quindi quel genitore che magari ha una segnalazione rispetto a una difficoltà del figlio, o anche lui stesso vede un cambiamento o una difficoltà nel bambino e non sa come muoversi.
Per accedere basta che diate un occhio su Facebook alla pagina Centro Viva Voce. La prossima diretta si terrà il 3 aprile. Il tema è colpa dell'ansia, come affrontare la nemica amica di bambini e adolescenti. L'8 maggio, mamma non sono arrabbiato, che cosa nasconde la rabbia? E il 5 giugno, sono triste, non mi va di fare niente, il confine tra emozione e disagio. Come evolve il progetto oltre queste quattro dirette?
Ok, allora abbiamo tante idee, ma soprattutto in realtà siamo aperti agli spunti che verranno da chi ci segue, visto appunto che il nostro obiettivo è di rispondere alla reale domanda. Sicuramente ci sarà verranno trattate le tematiche della gestione dell'ansia, della gestione delle regole e di tutto ciò che sono le tematiche calde, tipo gestione del momento compiti, del tempo dedicato ai videogiochi, ai social. Verranno poi introdotti anche altri professionisti del centro, come logopedisti e neuropsichiatra. E magari si pensava anche di coinvolgere direttamente un insegnante, un genitore, per rispondere poi in vivo alle loro domande.
Ma infatti, dottoressa, quello che le volevo chiedere, però non avete paura che poi magari gli utenti possano prenderci mano e cominciare a bombardarvi di domande attraverso le chat? Cioè, io mi sono immaginata, no, un momento in cui, seguendo magari effettivamente l'intervento di uno psicologo, mi sorgono dei dubbi, delle domande, vorrei appunto avere degli approfondimenti, e a quel punto comincio a scrivere come una matta, no? Immaginatevi questo esteso a ipotetici migliaia di utenti che contemporaneamente guardano. Come si fa?
Beh, direi che le prenderemo più come spunto per trovare quelle tematiche calde di cui poi il genitore o l'insegnante hanno davvero bisogno di risposte. Quindi le prenderemo come spunto per trovare quei punti da toccare,
da approfondire. Sì. Sì,
per accedere alle dirette non serve alcuna prenotazione, è sufficiente collegarsi alla pagina e assistere all'intervento dello psicologo. In viva voce con voi sono le dirette Facebook pensate per approfondire e affrontare le emozioni in rete. Il progetto è per adulti, ma parla dei giovani.
Sì, esatto, sì, parliamo dal bambino all'adolescente, con anche attenzione a come si può sentire il genitore o l'insegnante, quindi proprio il vissuto personale poi dell'adulto nel confrontarsi con quel ragazzo.
Fateci sapere come va.
Assolutamente, e magari vi seguiremo. A che ora vanno le dirette di solito, dottoressa Sera? C'è un orario prestabilito?
Alle 14:30.
14:30, quindi è l'ora di pranzo.
La prossima 3 aprile, ancora 8 maggio e 5 giugno, queste sono le prossime.
Grazie davvero, allora buon lavoro con questo progetto innovativo, molto interessante, del Centro Medico Viva Voce. Ne abbiamo parlato con la psicologa Giada Sera, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
È molto innovativo perché passa dai social, passa da Facebook e chissà, forse un domani gli psicologi interagiranno con il loro pubblico, con i loro pazienti tramite i social network, chissà, forse è un modo
essere.
Per avvicinarli.
Sì, però questo poi è anche rischioso perché poi la rete ovviamente ti prende la mano e vi immaginate che cosa vuol dire magari tenere
assumeranno un social media
a quel punto diventa, capito, una
un
cosa
segretario.
Esatto, ci vuole un segretario, ci vuole, no, bisogna sdoppiarsi. Sì, è interessante perché arriva a tutti, però poi ovviamente di contro bisogna in qualche modo trovare il modo di veicolare tutte le informazioni che arrivano di risposta. Sarà interessante, vedremo poi seguendo il progetto come
evolveranno le cose, ma secondo me è estremamente innovativo e chissà, forse è anche il futuro. In Cina stanno sperimentando una iniziativa di governo per classificare la reputazione dei propri cittadini e anche delle aziende, ed è un sistema di credito sociale. Se un viaggiatore sul treno Pechino-Shanghai sente l'annuncio, ricordiamo che le persone senza biglietto saranno sanzionate, e non solo sanzionate, il messaggio verrà registrato e il sistema riporterà tutto sul credito individuale. Cioè, se viaggi senza biglietto sarai punito ed è una punizione che poi ti rimane. In questo modo la Cina si sta preparando alla società dei big data, ovviamente è un modo per controllare i cinesi, infatti sul Fatto Quotidiano si parla di prove di Grande Fratello, sì. Ma è anche un modo per costruire una società affidabile dove l'inaffidabilità diventa vergognosa.
Ma insomma, mica soltanto questo, a me terrorizza questa cosa. Pensa, magari ti sei dimenticato di pagare il biglietto dell'autobus, dico dimenticato per non dire non hai pagato il biglietto dell'autobus,
o hai pagato una bolletta,
esatto,
magari.
Esatto, e poi quando magari vai a comprare il pane, il tuo fornaio di fiducia
sei
non
tu
ti
che
vende
non hai
il
pagato
pane.
La
esatto.
Bolletta, ma non è questo, si finisce intanto in una lista nera,
ecco.
E poi se hai commesso delle violazioni, per esempio non potrai iscrivere i tuoi figli ad una scuola privata.
Tra l'altro, io
quindi
lo trovo
chi
grave,
è nella lista nera non può viaggiare in aereo, oppure non può viaggiare in un treno ad alta velocità e avere usufruire di altri servizi.
E questa è la privazione della libertà personale. Sarà interessante affrontare magari il tema con un filosofo, ma noi ci torneremo su come sempre, perché questi sono temi sociali, forse non siamo neanche noi tanto lontani da questo futuro che apparentemente sembra un futuro distopico, ma è molto vicino, è dopodomani praticamente, se in Cina lo stanno per sperimentare. Noi torniamo domani sempre con Tutto in Famiglia, ringraziamo Donatello Geretto che ha curato la regia della nostra trasmissione.
Grazie per averci seguiti, ciao.